In questa domenica di Pentecoste noi ascolteremo nella prima lettura il racconto del capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, che appunto ci dà testo dell'evento fondamentale della Chiesa, dell'inizio del tempo della Chiesa, che è il tempo dello Spirito Santo, che è il tempo della sinergia fra l'uomo e lo Spirito Santo. Ecco, e ascoltiamo un Vangelo nella liturgia che peraltro è lo stesso Vangelo che abbiamo ascoltato un paio di domeniche fa, almeno per la sua gran parte. E allora cerchiamo un pochino, in mezzo a tante cose dette tante volte a riguardo della Pentecoste, di capire che chiave dà questo Vangelo alla Pentecoste. In un certo senso, mentre normalmente la prima lettura è una chiave per leggere il Vangelo, facciamo il contrario. Lasciamo che il testo di Giovanni 14 ci aiuti a capire meglio che cos'è il dono dello Spirito Santo. Allora, ricordiamo alcune cose. Si parla di Paraclito. Che cos'è il Paraclito? Paraclito in latino viene tradotto proprio alla lettera advocatus ed è proprio il nome dell'avvocato della difesa. Solamente che, come in altri luoghi abbiamo avuto in tante occasioni di dire, l'avvocato della difesa non funzionava in antichità come oggi funziona. Oggi l'avvocato parla in primis e il imputato sta lì che si lascia difendere dal suo advocatus. Invece la parola letteralmente significa chiamato vicino, appunto, ed era un po' il contrario. L'imputato doveva rispondere in prima persona, ma se lo poteva permettere, aveva accanto un uomo esperto di cose legali che al suo orecchio dava consigli e gli diceva come rispondere. Questo è molto importante, perché lo Spirito Santo lavora proprio così. Cioè, lui non fa le cose al posto nostro. Lui ci dice come fare e noi restiamo sempre liberi. Non dobbiamo, non possiamo pensare allo Spirito Santo come uno che tiri i fili di una marionetta e questa marionetta siamo noi. Non è così che succede. In una fase di immaturità spirituale si può pensare che Dio ci salvi in un certo senso costringendoci a comportarci bene, ovvero sia che il dono dello Spirito Santo ci faccia reagire in maniera diversa rispetto a come noi naturalmente reagiremmo. E se avremmo naturalmente una reazione, per esempio, irosa, ecco, lo Spirito Santo mi inonda e io tutto a un tratto mi comporto in una maniera morbida e mite. Ecco, questa sarebbe una violenza, questa sarebbe una spersonalizzazione. Questo lo si desidera nella fase infantile. Noi vorremmo tanto una dittatura dello Spirito Santo, vorremmo tanto che lo Spirito Santo come ci costringa a comportarci secondo il Vangelo. Non funziona così, si può aspettare invano tutta la vita perché questo lo Spirito Santo non lo fa. E se succede qualcosa di questo genere, non è lo Spirito Santo, è qualcun altro che sta lavorando e non sarebbe molto, molto consigliabile. Lo Spirito Santo ci tiene sempre nella libertà, propone, non impone. Ed è impressionante perché se noi invece guardiamo la prima lettura, sembrerebbe che arriva all'improvviso un fragore, un vento che si abbatte impetuoso, riempie tutta la casa, arrivano queste lingue di fuoco e allora escono e colmati di Spirito Santo cominciano a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ecco, allora, se lo Spirito Santo arriva come una lingua, è una parola interiore di fuoco ed ha potere di esprimersi, ma come si esprimeranno? È interessante che loro racconteranno la loro storia. Avranno un potere che possono esercitare, ma anche no. Possono anche non assecondare l'opera dello Spirito Santo. Ovvero sia, dobbiamo un po' toglierci questa immagine di questi burattini che escono e che si possono comportare in maniera nuova perché qualcosa li ha invasi, ma se no sarebbero rimasti semplicemente delle persone inermi, passive. No, lo Spirito Santo arriva e dà un potere e questi uomini esercitano questo potere. Questa parola interiore, questa lingua di fuoco che portano nel cuore, li attiva e loro fanno questo secondo questo potere, ma restano completamente persone e restano completamente responsabili di quello che fanno. Accolgono un dono e parlano alle persone secondo una lingua che ha una potenzialità che non era secondo i loro numeri. Vivono una trasformazione, una trasfigurazione, ma restano se stessi, raccontano la loro storia. Il Signore Gesù li ha lungamente preparati per questo momento. Questo è il momento in cui va a bersaglio la loro formazione. Come funziona questa cosa? Lo Spirito Santo è sceso su di loro, lo Spirito Santo abita in loro. Ed è interessante che se torniamo al Vangelo, si parla infatti di questo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Molto interessante. Questo tipo di logica è quella della dimora. Altro è, ti dirò tutto quello che devi fare dall'esterno, altro è che ho preso dimora. Che cosa vuol dire dimorare in un posto? Non vuol dire starci di passaggio, vuol dire dimorare. Si parla di fissa dimora o persone senza fissa dimora. La dimora, anche nella soggiacente espressione ebraica, implica lì dove si riposa. Il Signore che riposa in me e prende dimora nella mia esistenza. Che vuol dire? Quando una persona abita con noi, piano piano parte tutta una serie di consuetudini, di abitudini. Io inizio ad essere inabitato, visitato, coinquilino con qualcuno. Ci sto insieme, ci mangio insieme. Iniziano le nostre intimità, le nostre cose abituali, i nostri usi. Cosa vuol dire essere guidati dallo Spirito Santo? Non si parla di una guida esteriore, una sorta di navigatore esterno che momento per momento ci dica se girare a destra o a sinistra. Sarebbe preoccupante pensarla così. Vorrebbe dire restare sempre comunque estranei allo Spirito Santo. Invece lo Spirito Santo è una lingua di fuoco che parla nel profondo, dove insegna e ricorda, e fa crescere il cuore. E piano piano ci si familiarizza con lo Spirito Santo. La formazione non dovrebbe essere la conoscenza delle norme perché io le osservi, ma la interiorizzazione, la abitudine alla tenerezza dello Spirito Santo. Di conseguenza ci si sente a casa con lo Spirito Santo, prende dimora, insegna nel cuore, addestra la memoria, fa ricordare le cose giuste. A quel punto succede una cosa: quando io a casa mia sono abituato al cibo sano, quando esco di casa e mi trovo a contatto con cibo triviale, mal cucinato o troppo speziato o quello che sia, non mi piace. Io provo antipatia per le cose non sane. Se io vengo da un posto dove si mangia roba sana, di buona origine, che viene magari da una campagna coltivata con amore e cose di questo genere, quando mi trovo di fronte alle cose di plastica di una città, non mi piacciono. Ma se invece io non ho questa abitudine, se io nel profondo non ho questa consuetudine con l'amore, consuetudine con la verità, con la tenerezza, con l'accoglienza, a me piaceranno cose difformi dallo Spirito Santo e io cercherò di fare il cristiano mentre sono abituato interiormente a essere un estraneo allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo mi dà abitudini interiori, per cui è come se uno ritrova un sapore conosciuto da bambino, buono, magari imparato a casa, lo riconosce subito. E così qualcosa che si è conosciuto interiormente diventa immediatamente attraente, bello, importante, altrimenti chi non è stato addestrato interiormente dallo Spirito Santo, per esempio, ha il gusto di questo mondo e può essere che ha simpatia per ciò che è ambiguo, ciò che è malizioso, gli piace parlar male, gli piace sentir cosacce, non ha simpatia per le cose limpide, semplici, acqua e sapone, e invece ha grandissima attrazione per le cose torbide e tortuose. Allora, nella festa di Pentecoste, noi chiediamo che lo Spirito Santo inizi a stare nel profondo e venga a darci sane abitudini interiori, venga a insegnare al nostro cuore. Smettiamo di aspettarci che dall'esterno ci costringa a fare qualcosa. Apriamoci al fatto che interiormente ci dia un'esperienza di intimità con l'amore. Da questa esperienza verrà il discrimine, il discernimento, la percezione. Non si sarà sedotti dal male, si sarà interessati al bene, perché il bene e il male non giocano lo stesso gioco, e chi ha lo Spirito Santo riconosce i due giochi diversi. Non cerchiamo di fare le cose giuste, facciamo spazio al giusto nel cuore. Non cerchiamo di scimmiottare l'amore, cerchiamo di avere l'amore nel profondo dell'anima, sicché naturalmente corrisponderemo all'amore.